Dal Vangelo di San Giovanni. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò passare attraverso la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe e suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti, e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?» La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo.
Allora, non commento a questo brano, perché credo il commento era già la parte che ho detto prima, ma solo qualche piccolo flash, ma credo da soli abbiate sentito come dentro questo brano c'è davvero un insieme di desideri, di attese e nello stesso tempo un incredibile, stupefacente, ma nel senso che genera stupore, proposta di compimento. Avete sentito, no? La sete che gioca in vario modo, la sete di affetto della donna. La donna è un'assetata, sì, dell'acqua, deve andare a prendere l'acqua per campare sulla pasta, ma in realtà 5 mariti, non è marito, ha una sete di affetto enorme, e la gente del paese che si attende qualcosa, e Gesù che alla fin fine del dialogo con la samaritana: sono io quello che fa per te, sono io quello che fa per voi, per la vostra sete. Bellissimo. E alla fine un brano che dici: ma di che sta parlando? L'ultimo pezzo della samaritana, che in genere tagliamo via, parla di messe, cioè di compimento. Dici: ah, Pieri, semina, miete, sì, bellissimo. Ovviamente ci andrebbero 2 o 3 ore a parlare di un brano così, però solo 2 o 3 piccoli accenni su questo unico, in questo impianto, che è l'impianto della nostra vita. Siamo assetati, abbiamo bisogno di un compimento, l'abbiamo detto prima. 2 o 3 piccole sottolineature per dire: Gesù Cristo lavora per il tuo compimento adesso, quindi vai tranquillo. Ecco, chi è stanco si può addormentare, io voglio solo dire questo di quel brano, lo so che è molto di più, però solo questo. Essere credenti è poggiare su questa certezza e allora uscire e vedere le messi che biondeggiano, ma ce ne parlerà il Vangelo della Messa, quindi quello lo diciamo dopo. E 2 o 3 cenni, è bellissimo come inizia il brano, doveva passare di là, In tutte le spiegazioni che vi hanno detto di questo brano, vi hanno detto che in realtà non c'era solo quella strada per andare a Gerusalemme, anzi la migliore era quello verso il Giordano, quindi era molto meglio passare da un'altra parte, non da lì. C'è proprio voluto passare, quindi doveva passare di là, Dici, doveva, cosa gli era prescritto il dottore? No. Sapete, quando uno fa ad esempio il catechismo dei ragazzotti, succede che certe volte li vedi un po' agitati, i ragazzotti, no? E allora dici, ma cosa sapete? Dobbiamo andare a giocare. Dobbiamo andare a vedere la partita, c'è Juve Milan. Dici, come dobbiamo? Cioè, non sto nella pelle, se cerchi di finire sta ora di catechismo in fretta, io devo andare a vedere la partita. C'è la partita che inizia, e andate in giro. Cioè, è bellissimo questa cosa, no? Noi lo usiamo ogni tanto, dobbiamo andare. Non dobbiamo andare. Cioè, non sto nella pelle. Bellissimo. Ecco, ma guarda che roba. Il nostro Dio è così. Non sta nella pelle per incrociarci. Doveva passare di là. In questo momento non sta nella pelle per incrociarmi. E Dio è sempre lì che dice, ehi Dario, ma mi vedi o non mi vedi? E noi siamo sempre così distratti. Dice, fantastico, fantastico. Doveva passare di là. Bello, eh? E doveva passare di là, e come dire, doveva passare di là perché voleva incontrarla. Ah, bello, qui c'è sempre il tasto, il doppio tasto. Giovanni sta scrivendo un rapporto amoroso. E certo che se sei innamorato di quella ragazza, ti trovi sempre dove lei passa. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Dice, passavo di qua, ma figurati se passavi di lì. L'hai fatta in giro, eri tutta un'altra parte. Però è così, certo, che bello. Ma è bellissimo descritto così, questo è il nostro Dio, eh? Che lui deve sempre passare di qua, perché ci sta dietro, è così, è un Dio che ti sta dietro, non ti molla, e si apposta lì al pozzo e dice, oh, io così, dovevo passare di qua, ma figurati, hai pensato della miseria per venire, sì, bellissimo, dovevo passare di là, capite, per incontrarci, e proprio perché ci tiene a noi, ogni persona che ci tiene a te gioisce di ogni cosa bella che ti capita e fa di tutto perché qualcosa di bello ti capiti. È così, no? Amare una persona, lo sappiamo tutti. Quando ami davvero una persona, sapere che chi cosa lo fai. È così, no? Posso, anche negli amicizie, no? Diciamo così, ma guarda che se posso veramente, ma chiamami, ma se posso fare qualcosa, e quando puoi far qualcosa, ma sei contento, dici, ma vabbè, grazie che mi hai fatto fare qualcosa. E questo è l'inizio di questo brano, eh? Dio è davvero felice che noi riusciamo a mantenere alto il desiderio di vita. E fa di tutto, perché sa che ogni tanto siamo assetati quasi alla morte. Bello. Ed è bello che sta lì, seduto. Da quanto tempo era lì? Non si dice. E non è che se è seduta lei è arrivata. Magari se è seduto, faceva knock out. E sta lì. È un Dio paziente. È un Dio paziente. E aveva sete anche lui, eh? Ma sa mettere la sua sete al secondo posto rispetto alla nostra. Dice, poteva andare a chiedere a qualcuno, dammi il cosca baivo, no? No, sta lì, perché aspettiamo che arrivi lei. È un Dio discreto, appassionato e discreto. Ma che bello. Ricordiamoci sempre queste due caratteristiche di Dio. Appassionato di me e discreto. Non è che viene a casa di sa, dammi il casur. Sta là, al pozzo. Non mi tira fuori di casa, dice, insomma, dai, sono il tuo Dio, dammi da bere. No, aspetta, era mezzogiorno e sappiamo questa sottolineatura, tra l'altro sarebbe l'ora sesta, sei, mezzogiorno, passione, qui si aprono mondi, ma lasciamo di chiusi, era mezzogiorno e sapete che le donne non andavano a mezzogiorno a prendere l'acqua, è chiaro, altrimenti si può dire ancora fare pranzo dopo, quando si mangia qua, si va prima. Prenderla a spesa, non vai? Sì, adesso intanto noi andiamo all'1-5, io vado quasi sempre all'1-5, ma perché siamo presi da mille cose, altrimenti se uno ha tempo, è una buona casalinga, non va all'1-5 a fare la spesa, va a mattin, prende il pane, poi mette su, fa il minestrone, insomma, fa un bel pranzo. E così erano le donne di quel tempo. E invece questa no, questa arriva proprio a mezzogiorno, perché lo sapete, perché lei è una donna ferita, è una donna guardata male, è una donna scartata, e dunque va quando non c'è nessun altro. Ma Gesù c'è. Gli altri non ci sono, sono già a mangiare, a mezzogiorno si mangiava, e non c'è più nessuno. Allora lei, che tutti dicevano che la alzerai, che fu una porca miseria, ecco, lei va quando non c'è nessuno, perché quelli sono solo capaci a riaprirgli le ferite. E cosa ti serve? Però noi siamo bravi in questo, no? Infilzare, sai? E dopo un po' quella donna dice, va bene essere infilzata, ma può anche bastare, eh? E dunque vado quando non c'è nessuno. Perlomeno la ferita sta lì, ma sta lì. Non c'è nessuno, ma lui c'è. È bellissima questa immagine, eh? Immaginate questo luogo deserto, sono tutti a mangiare, ma Gesù è lì seduto. Forse da mezz'ora, da tre quarti d'ora. Anche quando sembra che attorno a te ci sia il deserto, lui c'è. E c'è da innamorato, doveva passare di là. Per la tua sete e le tue ferite. Ma che bello. E dice, dammi da bere. Dammi da bere. Bellissimo. Cioè, pacabutum. Sì, aveva anche sete. C'è una sete molto più grande che dell'acqua, è sete di incontrarti, di incrociarti, e sete di te, non è tanto sete di acqua. Ma certo è anche un modo per attaccar bottone. È interessante. Ma che bello ricordarci, almeno quando andiamo a pregare, che Dio è sempre il primo ad attaccar bottone. Che bello, fra un po' faremo messa. Ma pensa che bello se noi ogni tanto riuscissimo a iniziare una messa sapendo che lui era già lì che aspettava, da un po', che proprio ci teneva a incontrarci, e appena arriviamo, tacabutum. E lui non riesce. Tacabutum. Perché ci tiene a te. Noi intanto iniziamo la messa e prima che ci si accenda un po' dentro è già finita messa. Certo. Dammi da bere, bello, perché vuole incontrare lei, e lei un po' stupita, un po', però insomma risponde, perché è così, le donne che non volevano rispondere, non rispondevano, non si parlava ai maschi, insomma se anche al pozzo c'era un uomo lì e tu andavi a prendere acqua, c'era uno che ti diceva, tu andavi dritto per la tua, prendevi l'acqua e te ne andavi via, se invece magari dici, beh questo mica male sto ragazzo, allora si rispondeva, e poi nasceva, da cosa nasce cosa, e poteva nascere una storia interessante. Lei risponde. Risponde un po' guardinga, giustamente. Questo è uno straniero, siamo soli, momento. Però intanto risponde, bello, eh? Dice, ma come mai tu? È un po' stupita, un po' guardinga, è carino questo, no? E lui, che bello. Dice, se conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti chiede, guardate proprio il discorso amoroso tipico, no? E sapete che nelle discoteche, quando abbordi una ragazza, funziona molto di più se dici, guarda che fuori ho la Porsche. Dà un certo tono, sai? Cioè, se tu sapessi chi sono io, sono il figlio di Agnelli, e capisci che... Non è detto che nasca la storia, però per tirare l'attenzione, dice, ah, sei figlio di Agnelli, beh, magari si può anche prendere un caffè col figlio di Agnelli. Capite? Interessante, Gesù dice, tu mi vedi così assetato, mi sembra un poveraccio, ma se sapessi chi sono io, forse faresti un po' più attenzione, a me. Beh, la struttura e poi il contenuto è molto più ampio, però bella è questa cosa. Ecco, dovremmo ricordarci ogni tanto questo brano, che il Signore è qui che gira intorno, gira intorno, gira intorno. È così. Lei però dice, tu, la Porsche, non hai un mezzo per attingere acqua, la Porsche, ma da dove? Interessante, eh? Non è mai facile capirsi con Dio, eh? Non è mai immediato. E lì, un po' lì a me, un po' non so se crederci o non crederci, perché è sempre così, dici, beh sì, ma non la vedo io la Porsche, figlio di Agnelli, ma la vedete così, ma è vero o non è vero? Allora, un po' stupita, dice, e un po' dice, non mi sembra che sei poi tutto quel granché che dici. Mi sembri troppo poco, è interessante, qui varrebbe la pena, noi intanto crediamo che Dio sia proprio piccolo. Se c'è un peccato che abbiamo tutti da confessare, anch'io, e che noi alla fine pensiamo che Dio sia molto più piccolo di quello che è, molto più incapace a fare di quello che è, molto più assente di quello che è così, è così, è il nostro peccato. Credere proprio che Dio sia Dio, che sia innamorato pazzo e che non molla mai di riaccenderci il desiderio di vita, come la samaritana, dici, tu sia proprio così bravo in gamba, e ogni tanto dovremmo, io per primo, dovrei confessare un po' di più questo peccato, è il peccato che ci accompagna sempre, che Dio non sia poi tutto quel granché, E lui spara ancora più grosso, dice no, non è che ho la Porsche, io ho un'acqua che ti disseta per sempre. Dice, se hai un'acqua che ti disseta per sempre, dammela. Avanzo il partito di casa, veni fino qua, mi risolve un po' la vita, insomma. Perché noi pensiamo che Dio alla fine ti risolve un po' i problemini, Ogni problemino noi dici, buon Dio, cerca di risolvere il problemino. Ma non è proprio così. Quello è di secondo mestiere, risolve i problemini. Il primo mestiere ti compie la vita. Anzi, il suo mestiere è compierti la vita, non risolverti i problemini. A volte anche, a volte qualche eccezione, si chiama miracoli, ma... E difatti, appunto, lei dice, sì, mi potresti servire. E allora Gesù arriva al dunque. Perché è così, no? Quando vuoi incontrare... Ogni relazione inizia così, si inizia a parlare del vento, della pioggia, che calca fa, sembra fa tutti gli stacca sempre più cauto, è così, no? Quando incontri qualcuno, di che inizia a parlare. Però poi pian piano dice, ma sì, non è solo caldo, guarda, sono proprio giù di tono, come mai? Sarai, sì, io ho 5 mariti, ma ho avuto 5 mariti, tac, 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 bellissimo, tac, tac, scende proprio nel cuore dei suoi desideri più veri. Desiderava mettere su famiglia questa donna ed è stata rifiutata da 5, cioè 5 porte in spaccia si è ricevuta questa donna. E allora si capisce che dici, ma questo non so se va a o va a perché mi sono stufia. Sono stufa di credere ancora a un altro uomo che poi mi sbatterà di nuovo la porta in faccia. E non so se è mio marito o non è mio marito, non lo so se andrà, ma è iniziata una storia, ci parliamo, ma forse è meglio che sto guardinga. È così, il desiderio che diventa sospettoso. Quando becchi una porta in faccia, un'altra porta in faccia, una nasata, e poi sei sospettoso di tutto e di la vita, e prima di dar di nuovo fiducia alla vita, dopo tutte le nasate. E la donna dice quello, dice, boh. La vita varrà qualcosa? Non lo so. E Gesù dice, ecco, sono al caso tuo, sono io il pozzo per te, sono io l'acqua per te, sono io che ti prometto un compimento e puoi riprendere a sperare. Fantastico, eh? La donna lascia cadere la brocca e riprende con fiducia la vita al punto che va nel paese che evitava sempre, perché ormai è di nuovo fiducia, di nuovo una speranza, e può affrontare anche i lupi, perché quello appena la vita di Carla si è detta, sì, ma figurati, con quella che hai fatto nella vita vieni a far la predica a noi, ma togliti di mezzo, va che è meglio. Ma lei non ha più paura, ha di nuovo speranza, e con la speranza si possono affrontare anche i lupi rapaci e ridar fiducia alla vita. Fantastico. Questo è il nostro Dio. E allora, solo due o tre piccole sottolineature. È importante, in compagnia di Dio, guardare la nostra storia come storia di gratitudine. Pozzo di Sichem, di Sicar. Il pozzo dei compimenti. Ricordiamoci, quante volte abbiamo ricevuto dei segni che Dio lavora per costruire qualcosa nella tua vita. Impara a essere grato. Gesù è uno che ci sta dietro qualunque sia la nostra situazione. Anche se magari è un mese o sei mesi che hai beccato una rasata, un peso sulle spalle, resta sempre vero che Dio ti sta dietro e lavora per riaccendere la fiducia nella vita in te, garantendoti il compimento. E dunque tutti i tuoi piccoli sforzi non saranno mai persi. E questa è la speranza. I piccoli sforzi che facciamo non saranno persi. E lo stupore è una buona strada per imparare a credere. Bisogna stupirsi un po' di Dio, altrimenti Dio diventa sempre troppo piccolo. E la parola di Dio è per aiutarci a stupirci di Dio. Non solo la parola, sono tanti altri modi, ma la parola è un modo eccellente per stupirci. Davvero tu, che sei mi sembri straniero, cerchi proprio me, che sono una che ha avuto una vita così, così? Sì. Ecco questo grande stupore della Giovanni 4. E Gesù è acqua per la nostra sete, per vincere l'eterno ritorno dei giorni, tempo sempre uguale, a volte noioso. Ritornare ogni giorno alle stesse occupazioni senza trovarne più senso e gusto. Cambiare 6 volte marito senza mai trovare un amore. La vita ogni tanto è così. E passa un giorno, e passano 2, passano 3, non trovi mai. E sembra il fluire noioso e a volte sbagliato. È il rischio dei nostri giorni. Storie da spremere e da usare. E invece le nostre storie sono storie verso un compimento. Pur nel deserto, nella sete di tanti giorni. Chiudo leggendovi questo passaggio di Mendoza. Mendoza ha scritto un libro molto bene sulla sete, dove in 2 capitoletti parla della Samaritana. Se vi capita, leggetelo. Dice così, a un certo punto del testo, Gesù ci porta dal tempo della storia al tempo della salvezza. Che bello. Commentando il brano della Samaritana, dice Gesù ci porta dal tempo della storia al tempo della salvezza. Tutti viviamo nella storia. C'è un giorno, poi c'è l'altro, c'è una settimana, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro. C'è da lavorare, c'è da costruire affetti, c'è da arrabbiarsi, c'è da... Ecco, Gesù fa sì che questa sia una storia di salvezza e non solo un passare di giorni. Cioè una storia che ti mostra un compimento. Per questo... Anche se l'orologio può segnare altre ore, spesso nella vita è mezzogiorno. Tra l'altro non vi ho detto niente di quello, ma è bello. Mezzogiorno è l'ora sesta, questa donna ha avuto 5 mariti più 1 fa 6, è bello, è tutto giocato sul 6. E il 6 è il nostro, è il sesto giorno, il giorno in cui siamo stati creati noi. Il 6 è quel numero che sta vicinissimo al 7. Il 7 era il numero del compimento per gli ebrei, no? Il 6? No. Il 6 è vicinissimo al 7, eh? È bellissimo il numero 6. Perché il numero 6 è proprio all'età. Il 6 è confina col 7. Ma non è mai 7, è sempre 6. Come dire, gli manca niente, è proprio lì. Ma non è il 7. Bello, eh? Bellissima, il 6 è la bellissima descrizione della nostra vita. Noi siamo davvero grandi, noi siamo tanto, noi siamo siamo sempre sospesi. Ecco, siamo sempre sospesi. I nostri amori sono sempre sospesi. Domani saremo ancora amici? Non lo so. Dici, come non lo sai? No, lo spero vivamente, no? Diciamo ai nostri amici, ma non so se domani saremo ancora amici, non so. Saremo ancora insieme io e te, moglie mia? Non lo so. Ma spero vivamente. Ma chi lo sa? Saremo ancora... Noi, il nostro lavoro, domani andrà, porteremo a compimento questo progetto? Non lo so, lo spero vivamente, ci lotto da 6 mesi, ma non è detto che vada a compimento questo progetto sul lavoro, perché può succedere mille cose. Essenzialmente sospesi che lottiamo, facciamo, speriamo, e un giorno moriamo. Più sospesi di così? Noi siamo proprio 6. Se non arriva qualcosa da fuori, noi siamo solo 6. Un numero bellissimo, è quasi 7, ma è 6, eh? a meno che arrivi uno seduto sul posto che dice sono io. Bello questo brano, eh? È il desiderio sospeso, cioè fragile, a volte anche malato, il 6, che non è niente, è tantissimo, ma è 6. A meno che qualcuno arrivi e ci porti acqua, e allora quel 6, giorno dopo giorno, ma grazie a lui diventerà 7. Compimento, ma non lo facciamo noi, lo farà lui. Per questo, anche se l'orologio può segnare altre ore, spesso nella vita è mezzogiorno. Ogni volta che accogliamo l'invito ad un viaggio interiore è mezzogiorno. Bello, eh? Non commentiamo più, leggiamo e basta. Ogni volta che nasciamo e rinasciamo nell'incontro con la parola è mezzogiorno. Che bello. Ogni volta che leggi è mezzogiorno, cioè il Signore è seduto sul pozzo quando tu leggi la parola di Dio. Guarda che bello. Ogni volta che andiamo a messa è mezzogiorno. Mezzogiorno nel senso quello là che dicevamo prima. Il Signore è riseduto. Ogni volta che ci accostiamo alla fonte in silenzio e in speranza, senza niente di più, nell'entusiasmo del riso e nello sconforto di tante notti e lacrime, quando ci sembra di scendere una scala ripida senza corrimano, può essere mezzogiorno, anche quando sembra che non è proprio mezzogiorno. Anche lì, lui è lì seduto al posto che ti aspetta, gli sta, dai, risaliamo, dai, vieni, dai. Nel dovere che ci assorbe e ossessiona, e nella pausa che ci restituisce a noi stessi, può essere mezzogiorno. Nei gesti, al di là dei gesti, ogni volta che lasciamo che Gesù ci disseti, è certamente mezzogiorno. Che bello.